come al solito. Allora, che cosa ci offrono? Diciamo, niente di particolarmente nuovo, ai noi, rispetto a quanto abbiamo visto i giorni scorsi, perché continua che la notizia essere la notizia principale tutto quello che succede a Gaza, anche se forse con maggiore intensità rispetto ai giorni scorsi, oltre alle cronache belliche, alle cronache militari, c'è sempre più spazio sul rispetto al dibattito su quello che accadrà alla fine degli scontri, e su questo, insomma, si possono trovare delle cose interessanti, anche perché si comincia a parlare di assetti futuri che sono complicati e che però, insomma, bisognerà in qualche modo trovare. In particolare oggi c'è grande attenzione per il ruolo dei paesi arabi circostanti, che al di là diciamo dei proclami di facciata tutto vogliono fare meno che impelagarsi nel conflitto di Gaza, ma d'altro canto ci sono anche tutta una serie di pressioni diplomatiche che arrivano da vari attori, insomma una questione complessa che cercheremo di analizzare. Poi abbiamo l'altra questione relativa, è quella relativa alla politica interna, o meglio, c'è poi la questione della politica interna che in realtà ogni giornale analizza secondo una propria ottica particolare, perché c'è chi affronta l'accordo, poi bisognerà vedere pure lì se andrà in porto nei fatti, fra Italia e Albania per costruire dei centri di raccolta, sostanzialmente insomma dei centri di detenzione per migranti e richiedenti asilo nel paese delle Aquile. C'è chi ritorna sulla questione delle riforme istituzionali o presunte tali, c'è chi affronta ancora le questioni economiche, che certo non sono state risolte dalla manovra. Qua e là poi qualche notizia a breve che magari andremo a guardare con più attenzione all'interno delle edizioni di oggi. Allora, cominciamo con il Corriere, con il quotidiano più diffuso, che apre in taglio alto, anche se non è la notizia più importante per il Corriere, però apre proprio con l'Albania. In Albania 36.000 migranti all'anno dall'Italia. Accordo tra Meloni e Tirana, pericoloso, dice il PD. Nel migliore dei casi un pasticcio, nel peggiore una violazione di diritti. A essere intervistato su questo accordo è l'eminenza grigia del presidente, cioè Giovan Battista Fazzolari, che dice: Guantanamo no, è una svolta storica. Così storiche, insomma, non ci pare, ma vabbè. Poi, come detto, andremo a guardare sia all'interno sia le modalità sia i tempi. Diciamo, in sé per sé è una misura che definire orribile è dir poco. Assomiglia molto, anche se con qualche differenza, le proposte di Boris Johnson prima e Rishi Sunak adesso sulla ricollocazione, sulla riallocazione dei migranti. Lì in quel caso addirittura li si voleva mandare nel lontano Ruanda, però insomma il senso alla fine è quello rimane. Poi abbiamo la La questione centrale che è a centropagina, Israele, Gaza City isolata, intensificato l'attacco a un mese dall'assalto terrorista, nuovo scontro con l'ONU, 10.000 morti dice Hamas, sono migliaia dice il Pentagono, gli USA avvisano l'Iran, è inviato un sottomarino nucleare. E poi c'è un intervento dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Quindi notizie brevi, ma non per questo secondarie. Economia, sulla TIM, il tesoro va avanti, la vendita, si parla della vendita della rete TIM, critica la CGIL, frenata in borsa sui ricorsi. Poi abbiamo questo Consiglio dei Ministri straordinario che si è riunito per conferire a una bambina inglese di soli 8 anni la cittadinanza italiana. Questo perché? Perché questa bambina è affetta da una malattia rarissima e gravissima. L'alta corte britannica voleva sospendere i trattamenti vitali, da qui la corsa contro il tempo del Consiglio dei Ministri per conferire la cittadinanza italiana e quindi farla trasferire in Italia. Poi abbiamo un maxi sequestro, anche se più è un maxi blocco, da 779 milioni per Airbnb, quindi continua, diciamo, questa grande questo grande filone di pensiero e di azione. E infine due commenti di oggi. Il mondo senza dialogo, a firma dell'economista Lucrezia Reichlin, e i nostri giovani e la colpa di essere ricchi, per Federico Rampini. Così la prima pagina del Corriere. Repubblica invece, ma non è il solo, dà molto più spazio alla questione dell'Albania. Migranti, soccorso albanese, titola Repubblica. Meloni sigla un patto per trasferire in Albania 39.000 persone salvate in mare. Nessuna contropartita, dice Tirana, faro dell'Unione Europea, così va in frantumi il diritto d'asilo. Le opposizioni sui nuovi CPR italiani, sarà la nostra gran Guantanamo. E poi ancora sul PNRR, i sindaci contro la scure del governo, freni, nessun taglio. Sulla vicenda poi albanese scrive Andrea Bonanni, la toppa albanese la chiama, l'accordo molto strombazzato che Meloni ha stretto con l'Albania, secondo Bonanni, sulla pelle dei naufraghi, in realtà un'amara confessione di impotenza. L'intesa, come ha dichiarato la stessa Premier, nasce ad agosto, in quei giorni la Francia aveva deciso di presidiare i valichi con l'Italia, la Germania aveva sospeso il protocollo per l'accoglimento di una quota dei profughi sbarcati sulle nostre coste, irritata dal rifiuto italiano di riprendere i clandestini che avevamo lasciato partire oltre Alpe. L'incapacità del governo nel gestire il flusso dei migranti aveva trasformato l'Italia in una tappropagine della Libia o della Tunisia, una tappa relativamente agevole nel lungo viaggio dal sud del mondo verso le città francesi, tedesche, olandesi. L'irritazione legittima dei partner europei era al massimo. E la Meloni, qui sintetizzo un po', con le spalle al muro. Messa con le spalle al muro, la Presidente del Consiglio, scusate, ha accettato il salvagente offerto dall'albanese Edi Rama, che a sua volta ha un disperato bisogno di sostegno per ottenere l'apertura dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Ma il trasferimento dei naufraghi salvati dalle motovedette italiane sull'altra sponda dell'Adriatica è solo un furbo gioco delle tre carte. I centri di accoglienza che l'Italia finanzierà e gestirà sul territorio albanese difficilmente saranno più efficienti di quelli presenti in Sicilia. i flussi migratori non saranno fermati né ridotti, la nostra inettitudine nel trattenere o anche solo identificare gli irregolari resterà esattamente la stessa. Meloni ha solo parzialmente trasferito in Albania i fallimenti del suo governo. Se questo è lo straordinario risultato di cui si vanta la destra italiana, c'è da dubitare che sarà apprezzato da croati, sloveni e austriaci, che vedranno aumentare la pressione alle proprie frontiere. Non è affatto detto che faciliterà i negoziati di adesione dell'Albania, divenuta di colpo un altro ventre molle dell'Europa sul fronte migratorio. Insomma, abbiamo fatto una furbata perfettamente in linea con lo stile della nostra Premier, che però si reggerà solo sulla forza dell'equivoco giuridico. Quale sarà il paese di primo approdo dei naufraghi salvati dalle navi italiane e trasportati nei centri di accoglienza italiani in Albania? Potrà l'Italia rifiutarsi di riprenderli quando verranno fermati in Germania, Francia, Austria o Germania o Slovenia? Giorgia Meloni è convinta di essersi sbarazzata di qualche decina di migliaia di disperati che non sapeva come gestire. Ma a meno di trasformare i nuovi centri delocalizzati in veri e propri campi di concentramento in violazione di ogni diritto umanitario, come avrebbe voluto fare il governo britannico con l'Uganda, scusate, non il Ruanda, la toppa albanese non riuscirà a coprire il buco italiano. Così Andrea Bonanni sulla prima di Repubblica. Poi abbiamo ovviamente la guerra, un mese di guerra fra Hamas e Israele, scrive Repubblica, le immagini del dramma, c'è tutta una fotogallery che riprendiamo all'interno. Quindi l'addio del 88enne peraltro Corrado Augias alla Rai, se ne andrà alla 7. Augias via dalla Rai, dilettantismo anche di Bella pronto a seguirlo, e c'è un articolo proprio di Corrado Augias. Poi Alessandro Baricco racconta il suo nuovo libro, la vicenda anche qui della bambina incurabile che è diventata italiana, e le cronache di spaccio e detenzioni stupefacenti dal bosco di Rogoredo nei pressi di Milano e in periferia di Milano, e infine anche qui la vicenda Airbnb. Con questo chiudiamo la lettura della prima pagina di Repubblica e passiamo al manifesto. Allora, anche qui più o meno le questioni sono quelle, perché in taglio alto abbiamo l'Albania, Meloni rinchiude i migranti in Albania, patto con il Premier Rama per costruire centri offshore, ci vuole una legge, chiede l'Unione Europea. E poi un'intervista al avvocato Maurizio Veglio, membro dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, che dice così: annientano il diritto d'asilo, si passa, dice l'avvocato Veglio, dalla finzione alla materialità del non ingresso. Il vero scopo è una versione carceraria del diritto d'asilo. A livello tecnico-giuridico il problema è capire come si può garantire in un territorio che non rientra nella giurisdizione dell'Italia l'applicazione della sua legge. E poi Giansandro Merli, che lo intervista, gli chiede gli dice, anzi, l'accordo fra Regno Unito e Uganda o Ruanda, qui c'è un po' forse di confusione mia probabilmente, è stato bloccato perché il paese africano non era considerato sicuro, l'Albania però è ritenuta tale. E risponde Veglio: la qualifica di paese sicuro è prevista dalla direttiva europea, ma anche soggetta a periodica revisione. Non devono solo mancare rischi di persecuzione o maltrattamenti, ma va anche garantito l'accesso a un sistema di rimedi effettivi, cioè allo stato di diritto. Servirà una commissione territoriale per l'asilo di competenza extraterritoriale? È un'ipotesi che fatico a immaginare, risponde ancora l'avvocato. Le domande vanno processate dai funzionari amministrativi delle commissioni, ma le loro decisioni devono essere soggette alla giurisdizione italiana. Insomma, un gran caos. Comunque, questa è l'intervista, poi dopo, quando vedremo l'interno dei giornali, ci sono ovviamente anche altri pezzi. La fotonotizia è per Gaza, 10.000, un mese dall'attacco terroristico a Israele, con 200 ostaggi ancora nelle mani di Hamas, sono più di 10.000 le vittime palestinesi, la metà minorenni. Per l'ONU la guerra di vendetta di Netanyahu nella striscia sta facendo di Gaza un cimitero di bambini. Qui il commento è di Michele Giorgio, ovviamente, che scrive: Gaza nella morsa, Israele avanza, ma fino a dove? Poi che cos'altro? La Polonia, dove il presidente polacco Duda ha ceduto alle pressioni del suo partito, il Diritto e Giustizia, il partito di destra PiS, e ha conferito l'incarico al leader del partito di destra, appunto Morawiecki, nonostante sia presente in Parlamento un'altra maggioranza. E però, insomma, prende tempo il presidente polacco con questo primo incarico, che ovviamente non raggiungerà la fiducia. Quindi abbiamo Trump, bugie e minacce, Trump in aula a New York. Dall'Iran, la premio Nobel Narges Mohammadi in sciopero della fame. Dall'Ucraina, bombe russe sul museo di Odessa, tanto per non perdere l'abitudine. Così il manifesto. Andiamo ora a dare un'occhiata a Avvenire. Scusate, eccoci, ogni tanto salta qualcosa. Allora, anche Avvenire apre sul mese di conflitto, strage su strage. Un mese fa il pogrom di Hamas, 1.400 ebrei seviziati e uccisi, Israele in guerra, la denuncia, Gaza superati 10.000 morti, un cimitero di bambini, dice l'ONU. Blinken vede Erdogan, si inizia a immaginare un futuro senza terroristi, Università di Napoli occupata. Questo un po' la sintesi della giornata. Poi abbiamo l'incontro in Vaticano con il Papa che affida la pace ai bambini, 7.000 le presenze. Quindi l'Albania, naufraghi da esportazione, in Albania i richiedenti asilo, intesa Meloni Rama, centri per migranti raccolti in mare in un paese estero. Così Avvenire su una delle questioni del giorno, quindi molto spazio ovviamente non poteva essere altrimenti per la bambina britannica a cui è stata conferita di in fretta e furia la cittadinanza italiana Indy Gregory per tentare di salvarla. L'ultima parola ai giudici. E poi mi pare sia tutto, insomma, al di là dell'editoriale a firma di Marina Corradi sulla necessità di eradicare l'odio. Poi il Messaggero, qui è tutta per l'Albania l'apertura: migranti, centri in Albania, l'intervista a Giorgia Meloni, due basi italiane in territorio albanese per gestire gli arrivi, l'accordo consentirà di limitare gli ingressi illegali e accogliere chi ha diritto alla protezione. Poi ovviamente un mese di orrori, il 7 ottobre l'attacco a Israele, poi Gaza, 10.000 vittime, interviene su questo in generale, su questo Ferdinando Adornato, che parla della strage dei civili, fin dove arriva il diritto umanitario. Adornato si domanda anche in maniera non del tutto retorica come mai non ci siano state manifestazioni, sostanzialmente non ci siano state manifestazioni in occasione della invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Rimane un non detto abbastanza pesante. E poi questioni di cronaca, i taxi, licenze più veloci, Milano dice sì e Roma no, con i nuovi bandi gli incassi non andranno ai comuni. Beh, insomma, pare grave come cosa. Niente alibi, dice Urso, mentre il Campidoglio afferma così: perdiamo risorse. Infine il caso di Sibilla Barbieri, attrice e regista romana, malata terminale, che è dovuta andare a morire in Svizzera perché l'ASL 1 di Roma le ha negato il suicidio assistito. Sibilla, no dell'ASL al suicidio assistito, titola il Messaggero, e lei muore in Svizzera. Così la prima pagina del Messaggero. Poi, per quanto riguarda gli altri quotidiani, grandi quotidiani nazionali, non c'è moltissimo altro da aggiungere. La Stampa dà grande spazio all'Albania, anzi è decisamente la prima notizia, e i campi di migranti in Albania, patto Meloni Rama e dubbi dell'Unione Europea. Poi abbiamo vicini l'una accanto all'altra due foto, quella di Sibilla Barbieri, appunto la donna costretta al suicidio assistito in Svizzera, il grido di Sibilla, scrive Chiara Saraceno, e i disumani rinvii sul fine vita. E poi accanto la foto di questa bambina molto, molto piccola, soli 8 mesi, sul corpo di Indi, la neonata inglese, cittadina italiana per curarsi. E ancora un'analisi abbastanza interessante di Lucia Annunziata, che spiega come la tregua, secondo lei, non sia impossibile. E ancora si parla di televisione, con in particolare del boom di ascolti della 9, con Fazio e Crozza, la Cenerentola 9 supera Rai 2 in prima serata. E vabbè, i giornali di destra sono tutti o quasi tutti sull'Albania. Titoli sempre abbastanza lisergici, come di consueto. Che cos'altro da segnalare? Sicuramente chiudiamo con il dubbio. Il dubbio continua a avere a dare grandissimo spazio alle questioni relative all'Iran, sia per quanto riguarda il mondo dell'avvocatura, sia per quanto riguarda tutte le forme di opposizione. Oggi apre in taglio alto con Nasrin colpita con il taser nella prigione degli Ayatollah, e non è certo, diciamo, la prima né l'unica. Poi abbiamo sempre per il dubbio il titolo centrale: eurodeputati spiati da servizi segreti belgi, così è nato il Qatar Gate. Esclusiva del dubbio, polizie 007 si sono introdotti in borghese nell'aula del Parlamento europeo per prendere appunti. E poi abbiamo le cronache dalla guerra, ovviamente, Israele colpita da missili libanesi, Gaza è ormai un inferno, prevalga il diritto, dice l'avvocato palestinese Raji Surani. E ancora Daniele Zaccaria parla di Al-Fatah e Hamas alle radici dell'odio. La morte di Sibilla Barbieri. Sibilla Barbieri è morta in Svizzera perché l'Italia gliel'ha impedito. E in conclusione le riforme istituzionali. Premierato, scrive Giovanni Guzzetta, attenzione a quei faziosi in doppio petto. E poi Francesco D'Amato che segnala che secondo lui l'idea che un eventuale referendum costituzionale sia da considerarsi assolutamente perso per la maggioranza, forse è un pochino campatinaria. Meloni non è Renzi, scrive D'Amato, stavolta gli italiani potrebbero dire sì alle riforme. Vedremo un po'. Comunque con questa prima pagina noi abbiamo concluso la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, breve intermezzo musicale e poi passiamo alle altre alla lettura degli articoli all'interno dei quotidiani.
Contorni del buio è come corda che lega ma non stringe più, un incontro rapido che fa straripare la mia mente, brividi e passione assolvono le colpe che ho. Non andare via, rimani qui stanotte, non parlare più, so cosa pensi. Colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sotto pelle. Colgo l'attimo, sembro ciò che sono, cade il velo e non so se mi avvicino. Sale un vortice, sto scivolando ancora, non sei sola, cerca dentro te, cerca l'ombra come lo vorrei, non sei sola, sotto la cenere si sta svegliando. Vinile non si consuma, graffia il respiro che Marley canta mentre aspetta in vano. Girl, girl, it is physical, oh, I wanna know now, senza dire una parola. Colgo l'attimo per cancellare un ruolo tatuato sulla pelle. Colgo l'attimo, sembro ciò che sono, cade il velo e non so se mi avvicino. Gira un vortice, sto scivolando ancora, non sei sola, cerca dentro te. Si sta svegliando, quel calore ci scotterà.
si sta svegliando. Qualche anno ci scotterà. Non sei sola, cerca dentro te. Si sta svegliando, quel caldo ci scotterà. Non sei sola, cerca dentro te. C'è caldo come lo vorrei. Non sei sola, sotto la cenere si sta.
Allora, 9:14 minuti primi, sempre all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. Noi dalle prime pagine adesso ci trasferiamo agli articoli all'interno dei quotidiani di oggi, così come abbiamo fatto per le prime pagine. Cominciamo anche per gli interni con i quotidiani più diffusi. E allora iniziamo dal Corriere, che apre con il primo mese di guerra in Medio Oriente. Allora si parte anzitutto con le notizie riguardo le operazioni militari. L'esercito isola Gaza City, gli USA migliaia di morti, le operazioni militari sono arrivate intorno agli ospedali del centro, il Pentagono per la prima volta quantifica i civili uccisi, nuovo scontro fra lo Stato israeliano e l'ONU, altri razzi dal Libano, colpita la periferia di Haifa. Tutti gli italiani che volevano uscire ora sono fuori dalla striscia, dice il ministro Tajani. E poi, diciamo, c'è molta attenzione e viene molto sottolineato, e questo è sempre diciamo da rimarcare quando lo fa un quotidiano come il Corriere, l'opposizione e il fastidio, quando non l'odio, nei confronti di Netanyahu, che arrivano dall'interno dello Stato israeliano. Si comincia con a pagina 3 con un'intervista a un riservista, quindi non un soldato professionista, un 37enne che dice: io soldato pacifista sono corso ad arruolarmi, il governo la pagherà. Netanyahu e i suoi uomini hanno compiuto degli errori abissali. E poi è dedicata tutta a Netanyahu la pagina successiva, pagina 5, la firma è quella di Davide Frattini. Netanyahu trema, assediato dalla piazza e ostaggio degli ultra, si trincera nel fortino, tornano le tende anti-premier, il quale attacca i riservisti. Metà degli israeliani vorrebbe al suo posto Gantz, che è passato dall'opposizione al consiglio di guerra. E poi, in questo grande interesse per lo scenario che verrà e anche per i futuri possibili protagonisti di scenari futuri, sempre Davide Frattini dedica un'altra pagina intera, stavolta a un esponente palestinese, quel Mohammed Dahlan, che fu all'epoca, ormai più di 15 anni fa, uomo di Arafat a Gaza, poi è dovuto fuggire dopo la guerra civile interna le fazioni fra Hamas e Al-Fatah a Gaza, e adesso si trova negli Emirati. L'erede Dahlan, scrive Frattini, già plenipotenziario di Arafat a Gaza, nel 2007 fuggì dopo l'ascesa di Hamas, oggi è in esilio dorato negli Emirati. Cresciuto nella miseria di Khan Yunis, è milionario, Abu Mazen lo considera un pericoloso manovratore. Questi, diciamo, i possibili protagonisti delle settimane, dei mesi prossimi, secondo il Corriere, vedremo un po'. Dopodiché si cambia decisamente ambito e da Gaza si passa a, all'Italia e all'Albania, questo accordo per ora, insomma, abbastanza sulla carta, in merito alla possibilità che che l'Albania possa, diciamo, ospitare dei centri di detenzione per però migliaia, decine di migliaia di migranti o richiedenti asilo. Migranti, due centri in Albania, intesa a Roma, a Tirana, insorge il PD, patto tra Meloni e Rama, le strutture sotto l'autorità italiana, le opposizioni è la nostra Guantanamo. Ma come spiegava, insomma, poi lo vedremo anche fra poco, come spiegava l'avvocato dell'ASGI interpellato dal Manifesto, insomma, è una cosa un po' problematica che ci siano delle strutture, peraltro di detenzione, in un paese, che vengano poi controllate, pianificate e gestite da un altro. Insomma, già in epoca coloniale era complicato a livello giuridico, adesso ancora di più. Fra l'altro, diciamo, sempre così, volendo stare in punta di diritto, non può essere la nostra Guantanamo, perché Guantanamo è un pezzetto di Stati Uniti in territorio cubano, quindi quello è ufficialmente territorio statunitense. Cuba lo rivendica giustamente a sé, quelli per gli statunitensi pagano un fitto annuale che poi non viene ovviamente requisito. Però si tratta di territorio metropolitano, qua non lo sarebbe. Comunque, tutti i dubbi che minimamente non sfiorano Giovan Battista Fazzolari, anche perché poi di solito queste misure servono più a livello estetico. Fazzolari dice: è un successo storico, abbiamo agito da soli ma l'Unione Europea non ha obiettato, le critiche da sinistra sono solo ideologia. Anche il compassato Corriere, però nella pagina successiva, per la penna di Rinaldo Frignani, in maniera, per carità, senza esagerare, senza strillare, si permette di notare che ci sono tutta una serie di difficoltà a essere buoni, dalla vigilanza ai permessi, ecco le criticità ancora da risolvere. L'accordo gestito direttamente da Palazzo Chigi, è da chiarire se i migranti potranno uscire oppure no dai centri di raccolta. Ma quello è un po' tutto il busillis, perché se possono uscire, diciamo, è semplicemente un favore che l'Albania ci fa, mettendo a disposizione delle strutture dove mettere delle persone, dove dare assistenza prima a delle persone che poi però fanno un po' quello che gli pare. Se invece non possono uscire, allora è un centro di detenzione bello e buono, con tutto quello che questo comporta. Comunque, anche qui vedremo poi quanto si sgonfierà o meno questa questione. E poi che cos'altro abbiamo? Politica interna, Tommaso Montanari, che non è riuscito a suo tempo a fare il ministro plenipotenziario della cultura, adesso sta facendo di tutto per fare il sindaco di Firenze, ma dice che lui ovviamente non gli interessa. Si trova a pagina 12 la vicenda di Indy Gregory, questa bambina a cui l'alta corte britannica sostanzialmente, secondo l'alta corte britannica, insomma, si tratta di una bambina purtroppo inguaribile, mentre l'Italia è corsa a darle la cittadinanza per consentirle così di poter, mi pare di aver capito, insomma, poter venire qui a Roma e tentare un'ultima disperata cura. Inguaribile, staccate la spina Indy, dicono i giudici inglesi, l'Italia le dà la cittadinanza. Mossa del governo, la Meloni, difenderò la vita della bimba, all'attacco le opposizioni. E stessa, diciamo, sensibilità purtroppo non si è registrata nei confronti della regista e attrice Sibilla Barbieri, costretta a andare in Svizzera per procurarsi il suicidio assistito, sempre nella stessa pagina. E poi il i medici, no, non si capisce se sono i medici, comunque c'è la cronaca da Londra, in ospedale dalla nascita, la storia di questa bambina, poi diagnosi e ricorsi, vogliamo soltanto darle una possibilità, dicono i genitori. Poi altre questioni, sempre mondo anglosassone, ma da Londra a New York. Donald Trump, show da corrida in tribunale, i miei beni sono come la Gioconda. L'ex presidente è accusato di aver gonfiato il valore delle sue proprietà e tuona contro la procuratrice. È razzista. E sempre nella stessa pagina abbiamo dall'Europa, in Spagna Puigdemont, ex governatore catalano, verso l'intesa per formare il nuovo governo, anche se curiosamente la magistratura spagnola l'ha di nuovo indagato, un caso. E della Polonia abbiamo già detto, il presidente della Repubblica Polacca Duda ha dato l'incarico a Morawiecki, che però di destra, che però non ha i numeri, in attesa dell'incarico per il candidato delle opposizioni Tusk, scusate. Poi le cronache dalla Toscana allagata, fango e danni, primi fondi, 100 milioni all'export, annuncia Tajani, speriamo che siano più facili e soprattutto più rapidi rispetto a quanto davvero vergognoso è avvenuto in Emilia, in Emilia Romagna, per l'ultima alluvione. E secondo gli industriali toscani le stime dei danni potrebbero raggiungere il miliardo di euro. Grande difficoltà nel pistoiese per il settore dei fiori, qui si concentra il 70% della produzione nazionale. E così il Corriere, e poi mi pare che non ci sia altro da segnalare per quanto concerne le cronache nazionali. Le cronache romane le leggiamo alla fine. Dal Corriere della Sera ci trasferiamo sulle pagine di Repubblica. A differenza del Corriere, Repubblica apre sul fronte dei porti e lo fa in maniera davvero molto diciamo più aspra rispetto al Corriere. Migranti trasferiti nei centri in Albania, accordo Roma-Tirana, il patto siglato dalla Premier col collega Edi Rama, due strutture verranno realizzate nel suo paese, ogni anno ne porteremo 39.000, dice Meloni. Salvini tace per le opposizioni, è la nostra Guantanamo. L'Unione Europea intanto mette Roma sotto osservazione, scrive Claudio Tito, così va in frantumi il diritto d'asilo, se il governo dovesse andare avanti a dispetto dei rilievi potrebbe intervenire la Corte di Giustizia. E poi Alessandra Ziniti parla dei problemi in Albania, solo uomini maggiorenni, tutte le falle dell'accordo con Tirana. L'intesa fra Meloni e Roma dovrebbe essere ratificata dal Parlamento, saranno escluse donne, minori e fragili e non vincolerà gli equipaggi dell'ONG. Le convenzioni internazionali non prevedono forme di extraterritorialità, ricorda Repubblica. Essere più esposti saranno i migranti in transito dalla Turchia e quelli in arrivo dalla Libia. I centri saranno realizzati a spese dell'Italia e saranno controllati da forze dell'ordine italiane. E poi si ricorda il precedente con il flop del modello britannico, nessun inviato in Ruanda, sono stati i giudici inglesi, scrive il corrispondente da Londra, a impedire dal 2022 a oggi la partenza dei migranti. Poi abbiamo la guerra in Medio Oriente, è l'occasione per una lunga fotogallery e poi diciamo le cronache, ma insomma le cronache sono quelle che abbiamo appena terminato di leggere sul Corriere. E dalla Francia abbiamo la storia delle stelle di Davide dipinte sui muri di case abitate da persone di religione ebraica, il sospetto di una pista russa nell'indagine sugli atti antisemiti, scrive Anais Ginori. L'inchiesta nasce dall'arresto di due moldavi sorpresi a dipingere stelle di David sui muri. E poi abbiamo altre questioni insomma già affrontate della Polonia e della Spagna, abbiamo detto. C'è la questione delle riforme istituzionali con Repubblica che intervista niente poco di meno che il già presidente del Senato Marcello Pera, attuale senatore dei Fratelli d'Italia, che diciamo mostra anche lui qualche dubbio sulle possibili riforme, che peraltro sponsorizzate dalla capa del suo partito. E poi abbiamo un'intera pagina dedicata all'abbandono da parte di una firma importante in Repubblica, Corrado Augias, della RAI, se ne va alla 7. Augias alla 7, Di Bella, Antonio Di Bella pronto a seguirlo, la grande fuga dalla RAI di Meloni. Scrive Giovanna Vitale, Tajani fa i complimenti a Fazio che ringrazia, non so a quanti farà piacere il caso della croce celtica di un bodyguard da Fiorello. Beh, questo forse è un po' secondaria come cosa. E poi però c'è tutto un lungo intervento di Corrado Augias che titola "Un governo incompetente vuole riscrivere la storia ma demolisce la TV pubblica". Affiora dalle parole di certi responsabili uno sgradevole spirito di rivalsa. In questi ultimi mesi ho visto dilettantismo e scelte improvvide. Non è solo questione di fascismo o meno, ma del comune sentire che non c'è più. Ho deciso io di andare via per continuare a lavorare in un ambiente cordiale. Così Augias. E poi Vabbè, non c'è molto altro, un reportage dal famigerato bosco di Rogoredo, ma pure qui insomma si fanno tutti questi reportage sui tossicodipendenti, sullo smercio di sostanze, ma ce ne fosse uno o una, a parte i solitissimi nodi, a proporre uno slancio antiproibizionista che sarebbe l'unico in grado di risolvere qualcosa, e invece niente, insomma si fanno questi racconti terrificanti, perché sono vicende terrificanti, storie terrificanti, ma poi non si riesce a andare oltre. Comunque, così scrive Repubblica. Da Repubblica andiamo al Manifesto. Il Manifesto apre con il Medio Oriente, con Gaza, la terra trema a Gaza, sotto le bombe morte 10.000 persone, dicevamo tutto ovviamente affidato questa prima parte alla penna di Michele Giorgio, che poi parla della avanzata israeliana e della strategia di Hamas. La striscia è spezzata in due, ma Israele potrebbe non raggiungere lo scopo. A Gaza si combatterà ancora in lungo, questo è certo, questa è, diciamo, la pessimistica previsione di Michele e Giorgio. Poi c'è una lunga intervista, lunga, interessante, assolutamente condivisibile proprio in maniera piena, al portavoce di Amnesty International, Riccardo Nuri, che dice: civili colpiti senza preavviso, principio di distinzione violato. E ancora anche qui le questioni interne al governo israeliano, se ne parla a pagina 5. I parenti degli ostaggi logorati da Netanyahu, nuova protesta di fronte alla Knesset, la società israeliana fa i conti con il trauma fra partenze e arrivi e sforzi di solidarietà. Secondo Maoz Yinon, che il 7 ottobre ha perso i genitori, la guerra non sarà mai una risposta. Nel frattempo le università restano chiuse, sui banchi sono tornati solo gli studenti delle scuole di psicoterapia. Dopo di questo c'è la questione albanese, l'altra sponda la chiama il Manifesto. C'è questa lunga intervista all'avvocato Veglio, che abbiamo raccontato in apertura, è una nuova umiliazione del diritto d'asilo, dice il membro dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione: immaginare che sia possibile trattenere i richiedenti in un contesto giuridicamente complicato come un enclave extraterritoriale è solo una speculazione propagandistica. Poi si parla dell'accordo: l'Italia manderà i migranti in Albania, prevista la costruzione di due CPR per gestire fra 36.000 e 39.000 persone l'anno. L'intesa risale alla scorsa estate, per il PD si tratta di un pericoloso pasticcio. E poi, sempre nella stessa pagina, spuntano 166 milioni per fare prigioni più grandi. Niente leggi svuota carceri, annuncia il governo, mentre Maggi di Più Europa lancia le case per il reinserimento sociale. Cioè una riforma possibile del carcere, come la definisce appunto Maggi, che è il primo firmatario. La proposta mira a istituire strutture alternative al carcere volte a accogliere tutti i detenuti e le detenute che stanno scontando una pena detentiva anche residua non superiore a 12 mesi. Parliamo di 7.200 persone che potrebbero uscire di prigione con un miglioramento sensibile della vivibilità all'interno degli istituti di pena, che vedrebbero diminuire sensibilmente la loro popolazione, che al 31 ottobre, ammonta 60.000 unità, di cui 8.000 in eccesso rispetto alla capienza regolamentare, una proposta firmata anche da altri esponenti parlamentari, dal PD a Azione, no, dal PD a Alleanza Verdi e Sinistra, fino ovviamente Più Europa. E poi abbiamo, vabbè, un po' di la politica interna, con i problemi del campo largo che ha difficoltà a mettersi d'accordo per le candidature alle prossime elezioni. E quindi gli esteri, con la Spagna. In Spagna Puigdemont indagato mentre tratta con Pedro Sánchez per il nuovo governo. Si va verso il governo, al centro dei colloqui l'amnistia, ma i giudici si mettono di traverso. L'ex presidente catalano è accusato di terrorismo, niente po' di meno che per le proteste del 2019. Poi dall'Ucraina, sabato Angeri, missili russi su Odessa, colpito il museo patrimonio dell'UNESCO. Secondo Kiev, l'attacco è una risposta al bombardamento al porto di Kerch in Crimea, che ha colpito una nave di Mosca. E dall'Iran ne parleremo più tardi. Narges Mohammad inizia lo sciopero della fame in carcere. Alla premio Nobel per la pace sono state negate le cure perché rifiuta di indossare il velo. L'attivista soffre di una grave patologia cardiaca, ma il PM ha rifiutato il trasferimento. E poi i consigli per gli acquisti per i libri. Massimo Filippi parla del corpo vivente aperto di Murray Bookchin, dall'urbanizzazione alle città, un volume del teorico anarchico americano appena tradotto da Eleutera, teorico diciamo poi particolarmente noto anche per l'influsso che ha avuto su il movimento politico e rivoluzionario curdo. Infine abbiamo l'ultima pagina. Enzo Pranzini parla di povertà sommersa, ma non è un modo di dire. Piogge estreme e mareggiate eccezionali colpiscono più chi ha di meno. Piani di difesa, evacuazione e mitigazione restano roba da paesi ricchi, una nuova frontiera delle diseguaglianze. Circa 1.800.000.000 di persone vivono in aree dove è elevato il rischio di inondazione. Di questi, 9 su 10 hanno un reddito inferiore a $5.50 al giorno. Così la lettura del manifesto. Trasferiamoci sulle colonne di Avvenire. Qui l'attenzione principale è per la il mese che ci separa dal 7 ottobre, e quindi si parla di Gaza, dove sono stati superati 10.000 morti, di Kfar Aza, dove il 7 ottobre non è mai finito. A pagina 2 c'è una interessante analisi di Lucia Capuzzi sul futuro della striscia di Gaza. Abu Mazen si candida per guidare la striscia, ma le piazze palestinesi guardano a Barghouti. Ma come detto, è una partita apertissima, perché si parla di una futura missione internazionale. I paesi arabi non ne vogliono sapere, insomma, se ne vorranno sapere, diciamo, lo faranno molto di malavoglia, come sempre è successo negli ultimi 70 anni. Grandissimo entusiasmo, grandissimo appoggio da parte di tutti i paesi arabi a parole alla causa palestinese, ma poi si rimane lì. ma certo, diciamo, non è una novità di adesso. Sempre a proposito di questioni diplomatiche, a pagina 5 Elena Molinari parla dell'attivismo del segretario di Stato statunitense Anthony Blinken, che cerca di fermare il contagio. Israele, Giordania, Cisgiordania, Iraq e Turchia. Il segretario di Stato USA ha contenuto l'escalation, ma ogni tappa ha evidenziato sfide irrisolte. E poi anche qua un'altra analisi, questa volta a firma di Marta Ottaviani, su Erdogan che insiste a giocare la partita. Insomma, tutti giocano, tutti gli attori giocano le proprie partite. Alla fine, diciamo, la questione palestinese è davvero poco più che una scusa per i giochi di ognuno. E quindi abbiamo le iniziative in piazza, da Trieste a Napoli, fino ovviamente a questa grande kermesse di ieri nel Vaticano, e a venire poi intervista una delle persone che più si sono date da fare per mettere in campo l'iniziativa sulle pietre d'inciampo. Indecente colpire le pietre d'inciampo, dice Alessandra Minerbi. E poi da poi basta, diciamo, per quanto riguarda quello che succede a Gaza. Abbiamo non moltissimo sull'Albania finora, diciamo, molto attendista da questo punto di vista la posizione di Avvenire. C'è un lungo reportage poi da Campi Bisenzio, a nord di Firenze, dove è ancora emergenza dopo l'alluvione dei giorni scorsi. 2 milioni di metri cubi d'acqua, sono 7 le vittime, ma si cerca ancora l'uomo disperso a Prato, mentre in Veneto è stato recuperato il corpo senza vita di un vigile del fuoco. In Emilia Romagna stanno arrivando i fondi per la calamità di maggio, ma per le famiglie non bastano. Anche Avvenire segnala questa proposta, questo proposito del governo di allargare le carceri con la costruzione di nuovi istituti a Forlì e a San Vito al Tagliamento e l'ampliamento del penitenziario di Brescia. Quindi l'Ucraina, anche qui con la storia di una docente di matematica, credo, Lyudmila, che insegna ancora sotto le bombe. E poi che cos'altro? Le questioni di economia non ci offrono granché, e poi per il resto abbiamo questioni di c'è la pagina della cultura, ma non ci offre moltissimo, a parte la segnalazione di uno spettacolo con Eleonora Danco dal titolo Benvenute Stelle, ambientato a Tor Bella Monaca. Così la lettura di Avvenire. Il Messaggero ovviamente è tutto sull'Albania, abbiamo intervistona a due pagine per la Meloni con foto in primo piano, peraltro per una volta credo non ritoccata. Non c'è stato del Photoshop stavolta, il Messaggero invece fa degli effetti pazzeschi. E vabbè, quindi grande intervista assolutamente embedded, dei centri pronti in sei mesi per svuotare Lampedusa. Domande scomode, diciamo davvero nulla. E poi si passa al conflitto in Medio Oriente, ma no, anche qui non è che abbiamo molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora, con le cronache, il mese di guerra, ma c'è molto molto spazio, forse sarà per il fatto che era romana, chi lo sa, per il caso di Sibilla Barbieri, morta in Svizzera, un'intera pagina, pagina 11, suicidio assistito negato, va a morire in Svizzera. A Roma il caso dell'attrice Sibilla Barbieri, per l'ASL Roma 1 non aveva i requisiti necessari. Il figlio, l'ex senatore Perduca e Marco Cappato dell'associazione Luca Coscioni, si autodenunciano e adesso rischiano fino a 12 anni. Secondo i medici l'artista non era dipendente da trattamenti per il sostegno vitale. Malato oncologica terminale, la donna accusa in un video: io i 10.000 euro per la clinica all'estero ce li ho, ma gli altri? Bella domanda. E chiaramente non vale solo per questo tipo di vicende. Quindi trasferiamo verso le cronache romane con la consueta telenovela taxi, doppie guide e licenze veloci, le nuove regole per i taxi. Milano dice sì, Roma no, arrivano i chiarimenti del governo dopo il monito del antitrust. Gli incassi dei bandi non vanno al comune e il Campidoglio lamenta, così ci mancano le risorse. Con questo possiamo chiudere la lettura della cronaca nazionale del Messaggero e a questo punto anche la lettura in generale delle cronache nazionali, e andare a dare un'occhiata alle cronache romane. Il Messaggero apre anche qui con i taxi, pochi taxi, la carica degli abusivi, a Termini rissa per trovare un'auto bianca, gli stranieri assediati dagli autisti illegali. Per ogni santi si registra un primo calo dei turisti. Beh, certo, se aumenti a dismisura le tasse di soggiorno, ci sono tutta una serie di questioni che non vengono affrontate, gioco forza che sia così. Poi ci sono anche tutta un'altra serie di questioni, diciamo, tipo la guerra, per dire, che qualche piccolo problema lo dà, però insomma, si dovrebbe ragionare pure su questo. E vabbè, il centro storico blindato perché c'è Lazio Feyenoord, oggi la rubrica contro il tram in via nazionale prevede l'intervista alla presidente della commissione urbanistica della regione, tal Laura Corrotti, che già con un nome del genere, insomma, nomen nomen, direbbe qualcuno, speriamo di no, però certo non lascia ben sperare. E poi un altro grande e classico, la 'Ndrangheta ad Anzio, dove è stata sigillata una villetta in realtà, poi diciamo nell'esaltazione diventa una villa modello Al Pacino. Allora, non gente vede visto troppe volte Scarface e c'è rimasta sotto. E dalla prima pagina dalle cronache romane del Messaggero a quelle di Repubblica. qui abbiamo, ah, a proposito del turismo che è leggermente calato, un'idea di far pagare i biglietti degli autobus più cari ai turisti. Mamma mia, veramente geniale questa cosa, a parte che non so, diciamo, tecnicamente, anche giuridicamente, come farla, ma vabbè, lasciamo proprio perdere, passiamo a cose più serie e più tristi. Pagina 5, raid contro le pietre d'inciampo, la procura indaga per odio razziale, accertamenti anche sulla Stella di Davide in piazza Bologna e sull'attacco al blogger italo palestinese Rohana. Allerta massima della Digos anche per il derby di domenica tra Lazio e Roma al Olimpico. Così la cronaca romana di Repubblica, che Repubblica e non solo Repubblica, che hanno trovato un nuovo personaggio diciamo da sfruttare fino all'inverosimile. Poi insomma, sappiamo purtroppo che fine fanno queste storie. L'eroe del giorno, insomma, dell'ultimo periodo è il brasiliano, che è uno che va in giro a fare la parte di se stesso per la grande felicità di giornali e radio televisioni. E un po' sulla scorta di Fratelli, ve lo ricordate? Vabbè. Chiudiamo con il Corriere della Sera, la cronaca romana qui ha come punto principale gli incidenti e mortali, ancora un morto ieri, un funzionario della Banca d'Italia. All'Eur e poi la penuria di taxi, ma l'abbiamo già detta, e non molto altro. Va bene, allora a questo punto, quando sono le 9:55 minuti primi, io direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di questa mattina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi, come detto, andiamo a commentare una serie di notizie che arrivano dall'Iran.